Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è arrivato anche il mio momento di salutarvi, di ringraziarvi per essere all'ascolto. Vi ricordo che ci stiamo avvicinando alla conclusione dello studio del libro di Amos nell'Antico Testamento. E dopo i giudizi previsti per il futuro, nel capitolo 7, Amos nel capitolo 8 descrive la visione dettagli da Dio del paniere di frutti maturi. Questo indica che il giudizio giungerà prima o poi e ognuno dovrà rendere conto della propria vita davanti a Dio. Nel versetto 8 abbiamo visto che il giudizio riguarda anche la terra. Infatti diceva: il paese non tremerà forse per questo motivo? Ogni suo abitante non sarà forse in lutto? Il paese si solleverà tutto quanto come il fiume, ondeggerà e si abbasserà come il fiume d'Egitto. Quando studiamo le profezie, dobbiamo sempre ricordare che quando Dio annunciava un giudizio o una benedizione, la terra era coinvolta come le persone. Questo è un motivo per il quale mi è difficile accettare l'idea che le profezie delle scritture si stiano completamente avverando nel presente ritorno degli ebrei alla loro terra. Anche se sono tornati fisicamente alla loro terra, non sono tornati però spiritualmente al Signore. È ovvio però che oggi la benedizione del Signore è su quella terra, perché la sua promessa non è cambiata. È vero anche che molto lavoro è stato fatto e che degli sforzi sono stati investiti in quelle aree per recuperare delle paludi e che degli impianti di irrigazione sono stati installati arrivando a irrigare il deserto e facendone fiorire delle rose, ma questi posti sono pochi, lontani l'uno dall'altro. Quindi non si può dire che queste grandi profezie si stiano avverando, perché infatti l'ultimo ritorno di Israele alla terra non ha ancora avuto luogo. Ricordiamoci che ci sono più ebrei sparsi per il mondo di quanti ce ne siano nell'intera nazione di Israele. E questo ci deve pur dire qualche cosa. Ecco cosa ci dice il versetto seguente, il 9 di Amos capitolo 8, sui fatti che si verificheranno. Quel giorno, dice il Signore, Dio, io farò tramontare il sole a mezzogiorno e farò oscurare la terra in pieno giorno. Il fatto che Amos dica all'inizio di questo versetto quel giorno significa che si fa anche riferimento al giorno dell'Eterno in cui egli eseguirà il giudizio finale, perciò gli avvenimenti qui narrati vanno oltre al giudizio che sarà subito eseguito su Israele. Amos in questo passo ci dà un misto di profezia del futuro, a lui prossimo, e del lontano futuro che ancora deve realizzarsi. Il giorno del Signore non è ancora arrivato. Esso ci indica il periodo che generalmente viene chiamato il termine della grande tribolazione. Durante quel periodo il sole si oscurerà a mezzogiorno, esso sarà come un'eclisse, ma rappresenterà qualcosa di spaventoso. Quindi ciò che Amos scrisse nella prima parte di questo versetto si riferiva a fatti che dovevano succedere dopo diverso tempo, mentre ciò che leggiamo nel versetto 10 si riferisce all'immediato futuro per Israele. Trasformerò le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento, coprirò di sacchi tutti i fianchi, ogni testa sarà rasa. Il paese piomberà nel lutto come quando muore un figlio unico. La sua fine sarà come un giorno d'amarezza. Trasformerò le vostre feste in lutto, abbiamo letto. Dio diede alla nazione di Israele 7 feste. Durante 3 di queste feste, i maschi di Israele dovevano presentarsi davanti a lui con gioia. Era il tempo per lodare, ringraziare, glorificare Dio. Ora Dio dice che, siccome essi hanno celebrato le feste, ma non con un cuore sincero, e non hanno dato lode a lui, egli trasformerà le loro feste in lutto, e sarebbero quindi diventate l'opposto di quello che avrebbero dovuto essere, e tutti i vostri canti in lamento. Quando il giudizio di Dio sarebbe caduto su di loro, non ci sarebbe più stato canto o gioia, ma solo lamento. Oltre a tutto questo, abbiamo letto che il paese piomberà nel lutto come quando muore un figlio unico. La sua fine sarà come un giorno d'amarezza. Questo si avverò letteralmente quando il giudizio di Dio cadde su di loro. Leggiamo ora i versetti dall'11 al 13 di Amos capitolo 8 che ci parlano delle condizioni spirituali in cui si sarebbero trovate le persone in quel tempo, ma che rispecchiano anche quelle dei nostri giorni. Ecco, vengono i giorni, dice il Signore, Dio, in cui io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. Allora, vagando da un mare all'altro, dal settentrione al levante, correranno qua e là in cerca della parola del Signore, ma non la troveranno. Quel giorno le belle ragazze e i giovani verranno meno per la sete. Qui è descritta una carestia molto inusuale. Ci è detto che il Signore manderà una fame e una sete spirituale. Ci sarà il desiderio di udire la parola di Dio, ma non la potranno più ascoltare perché precedentemente essi l'hanno rigettata, l'hanno disprezzata, allontanandosene sempre di più. Ora, egli rivela loro che verrà il giorno in cui non la sentiranno più. Questo avvertimento è più che mai attuale per noi oggi. Infatti, Dio dice a ogni singola persona o chiesa o a ogni nazione che se non ascolteranno la sua parola, dopo che essa è stata data, lui gliela toglierà. Io credo che noi vediamo succedere questo nella nostra società moderna e civilizzata, dove tutto viene messo in discussione e successivamente rifiutato. Possiamo ben dire che la cultura si è evoluta, che la Bibbia è stata tradotta in molte lingue, che vi è una copia del Nuovo Testamento, dell'Associazione dei Gedeoni, in molte stanze d'albergo, di motel, che quasi tutti hanno una Bibbia. Ma chi la studia? Chi la legge? Chi la crede? Credo, amici in ascolto, che anche ai nostri giorni si stia iniziando a vedere questa carestia della parola di Dio in ogni paese. Quando ciò si realizzerà completamente, la gente vagabonderà da mare a mare cercando la parola di Dio, ma non la troverà. Dio, nel suo grande amore per il popolo che si era scelto, ha sempre avuto a cuore di informarlo attraverso i suoi profeti. Ma il popolo come ha agito verso di loro? Non solo hanno rigettato la sua parola, ma hanno anche perseguitato, hanno trucidato i suoi profeti. Ed ora uno dei giudizi di Dio sarà il suo silenzio. Vediamo qualche cosa di simile anche oggi. Infatti, diversi ascoltatori ci scrivono per ringraziarci di quanto ascoltano sulla parola di Dio con questa trasmissione, perché nei loro luoghi di residenza non vi è o non vi è mai stato chi predica la Bibbia. Vedi, amico, amica, sono convinto che la cosa più importante che possiamo fare per l'umanità è dare la parola di Dio con ogni mezzo a nostra disposizione. Il versetto 13 ci dice che anche i giovani che rappresentano la generazione più vigorosa verranno meno per la mancanza di acqua e di pane che simboleggiano la parola di Dio. E non è forse vero che ciò di cui i giovani sentono maggiormente la mancanza siano i principi, i valori della vita che gli uomini più maturi non sono stati in grado di trasmettere loro? Questo ci dovrebbe far riflettere, indurci ad accostarci seriamente alla Bibbia per poter ritrovare non solo le nostre origini, ma soprattutto imparare a conoscere il nostro Creatore e quanto Egli ha fatto per manifestare il suo amore verso ciascuno di noi. Il versetto 14 del capitolo 8, che ora vado a leggervi, conclude questo capitolo con una condanna. Cadranno e non si rialzeranno più quelli che giurano per il peccato di Samaria e dicono: «Com'è vero che il tuo Dio vive, o Dan, e viva la via di Berseba». Questo passo è riferito a coloro che avevano cercato di mettere insieme le cose di Dio e i culti pagani. La conseguenza di questo peccato è il giudizio con una condanna inappellabile. Era loro uso giurare in nome degli dèi. Il peccato di Samaria si riferisce all'agnello d'oro che era situato a Betel. Il secondo agnello d'oro era situato a Dan e c'era un santuario idolatra a Barsheba, come abbiamo visto. Il giudizio di Dio che cade su di loro a motivo di una tale idolatria è terrificante. Cadranno e non si rialzeranno più. Questo indica il dissolvimento, la definitiva caduta del regno del nord. Le 10 tribù stanno andando in esilio e non ritorneranno come il regno del nord di Israele. Quando torneranno alla loro terra, lo faranno come parte delle 12 tribù. Il soggetto dell'ultimo capitolo del libro di Amos riguarda la visione della dispersione mondiale di Israele e la sua successiva restaurazione. Questa quinta visione ricevuta da Amos è certamente la più terrificante, perché il Signore vuole compiere una purificazione completa, perciò procede a una distruzione totale che include sia il popolo che il santuario. Successivamente Amos è portato a guardare nel lontano futuro e dalla gloriosa prospettiva del regno restaurato di Israele. Il primo versetto che vado a leggere raffigura qualcosa di straordinario e rappresenta l'Eterno in piedi sull'altare. «Io vidi il Signore che stava in piedi sull'altare, diceva, percuoti i capitelli, siano scossi gli architravi, spezzali sul capo di tutti quanti, e io ucciderò il resto con la spada. Nessuno di loro si salverà con la fuga, nessuno di essi scamperà». La visione che Amos ebbe è indubbiamente maestosa e mi fa pensare a quella che ebbe il profeta Isaia. Amos riceve un'affermazione categorica che non lascia possibilità di dubbio. Nessuno di loro si salverà con la fuga, nessuno di essi scamperà. Coloro che sarebbero scappati vivi dalla città sarebbero stati portati in cattività. In genere, amici, quando vi sono delle calamità e le cose si mettono male, ognuno pensa per sé, ma in questo caso l'Eterno afferma perentoriamente che non è il caso di avere l'illusione di cavarsela, perché la giustizia di Dio non è paragonabile a quella umana, a cui spesso gli uomini riescono a sottrarsi. La giustizia divina è implacabile per chi rifiuta la grazia. Essa dice: nessuno si salverà, nessuno scamperà. Infatti, qualsiasi soluzione escogitata dall'uomo per sottrarsi alla ricerca di Dio è da scartare, perché ecco cosa dice la parola di Dio nel versetto 2 di Amos, capitolo 9. Anche se penetrassero nel soggiorno dei morti, la mia mano li strapperebbe di là. Anche se salissero in cielo, io li tirerei giù. Anche se penetrassero nel soggiorno dei morti, la mia mano ti prenderà. E ci sono due cose che causano il terrore dei malvagi, sono l'onnipresenza e la immutabilità di Dio. Oggi la gente ha subito un tale lavaggio del cervello da parte della nostra società che molti di loro cercano di cancellare dalla loro mente questo pensiero che li terrorizza. Infatti, il solo fatto di sapere che Dio è onnipresente, cioè che Egli è dappertutto e che è immutabile, cioè non cambia mai, li spaventa più della morte. Invece, questo pensiero è di grande conforto per coloro che hanno posto la loro fede nel Signore Gesù, perché pensare che Dio è onnipotente e che nemmeno la morte ti potrà separare da Lui è straordinario. Inoltre, il sapere che Dio è immutabile significa che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi, per sempre. Queste due verità sono veramente un grande conforto per i figli di Dio, ma sono spaventose per i malvagi. Al figlio di Dio, l'onnipresenza di Dio lo assicura che Dio non lo lascerà mai. Il Signore Gesù disse: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Ebrei 13, versetto 5. Com'è meraviglioso il nostro Signore! Egli disse anche queste parole: «Colui che viene a me non lo caccerò fuori». Così è scritto in Giovanni 6, al versetto 37. E sappi, amico o amica, che quando Egli ti riceve per l'eternità. Nessuno ti può togliere dalle sue mani, e se sei nella sua mano, sei molto vicino a Lui. Il Signore Gesù paragonò la nostra relazione con Lui a quella di una vigna con i suoi tralci. Cosa può essere più vicino alla pianta del suo ramo? L'onnipresenza di Dio è un grande conforto per il credente. Giustamente però, per il non credente, l'onnipresenza di Dio è un terrore. Molta gente attua il suicidio perché desidera fuggire da tutto. Un uomo famoso lasciò una nota suicida che diceva: «Voglio farla finita con tutto e sbarazzarmi di questa vita». Beh, si sbarazzò del suo problema, di molte cose che lo infastidivano, perché era in grandi guai, ma sicuramente non si sbarazzò di Dio. La morte non lo separò da Dio, anzi lo portò proprio davanti a Lui per esserne giudicato. Davide capì questo quando scrisse: «Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là». Così è scritto nel Salmo 139, nei versetti 7 e 8. Il poeta Francis Thompson non era irriverente quando lo caratterizzava come il cane da caccia del cielo, perché non importa chi tu sia, Dio è proprio lì a seguire il tuo sentiero. Sappi che non ti puoi sbarazzare di Lui. Poi c'è l'immutabilità di Dio. E Dio non impara niente di nuovo nel leggere il giornale del mattino. Il presidente del Senato, i professori universitari o gli scienziati non possono insegnargli niente che Lui non sappia. Egli non cambia la sua opinione, Egli non cambia mai. Gesù Cristo, lo stesso ieri e oggi e per sempre. È scritto in Ebrei 13, versetto 8. Sapere questo è una meravigliosa consolazione per un figlio di Dio. Lo stesso che camminava vicino al lago della Galilea, che era così pieno di grazia e misericordia con la gente, è ancora lo stesso che parla al credente oggi. Anche se si nascondessero in vetta al Carmelo, io li scoverei lassù e li prenderei. Anche se si nascondessero al mio sguardo in fondo al mare, laggiù ordinerei al serpente di morderli. Il versetto 3 che abbiamo appena letto, con il quale concludiamo questa puntata, ci dice che nemmeno le più alte vette delle montagne o le profondità dell'oceano ci possono nascondere dalla sua presenza. Ovunque tu pensassi di nasconderti, Egli, il Signore, ti scoverebbe in un attimo. Sì, amico, non si può scappare da Lui. Bene, io mi fermo qua proprio su questi concetti tratti dal libro di Amos, tratti dal libro quindi del profeta Amos del Vecchio Testamento. Io vi ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiamo domani alla solita ora.